C'è un grande disordine sotto il cielo. Ma cosa succede in Africa? Ce ne parlano i rappresentanti delle comunità di Costa d'Avorio, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Mali, Niger e Sudan in un incontro organizzato dalle associazioni Panafricando e La Poderosa. Presenta e coordina gli interventi Jérôme Gouré. Prima parte.
Buonasera a tutti. Io sono Gouré Boy Jérôme, sono il presidente dell'associazione Panafricando, che è co-organizzatore dell'evento. Prima di iniziare, volevo ringraziare La Poderosa che ci ospita e la Radio Poderosa che trasmette in diretta l'evento via Facebook. Quindi la seconda cosa, ringraziare i nostri amici fratelli, i nostri amici italiani che hanno accettato di venire ad ascoltarci. Abbiamo voluto fare questo evento perché, come sapete, da un paio d'anni in Africa occidentale, principalmente nei paesi dell'ex colonia francese, ci sono un po' di casini. Però la cosa che ci ha dato un po' fastidio, soprattutto alle comunità di questo paese, è il modo in cui l'ha preso l'Occidente. Perché la prima cosa che ha detto l'Occidente è che non si può fare, c'è la democrazia, bisogna introdurre la democrazia, non si può fare un colpo di Stato nel paese. E dopo tante sollecitazioni dei miei amici, che dopo vi presenterò, hanno detto, ma noi non siamo d'accordo, da noi non c'è la democrazia. Se fosse la democrazia, la gente non verrebbe qua, come vedete tutti i giorni, sul balcone. Io non penso che gli italiani saranno disposti oggi a rischiare la vita, a attraversare il deserto a piedi. Quindi noi abbiamo detto, se voi non siete d'accordo, noi possiamo darvi l'opportunità di venire a esprimere i vostri punti di vista, no? Perché sì, che la democrazia, che tutto va bene, perché venite? E hanno aderito a questo evento di oggi 7 paesi che elencherò. Abbiamo la Costa d'Avorio, che è rappresentato dal presidente dell'associazione Côte d'Ivoire Libre Expression, il signor Sugnini, che chiamerò qua. E abbiamo, come dicevo, la regione del Burkina Faso, che mi hanno chiamato, che stanno arrivando, penso che saranno nel secondo giro. Abbiamo il presidente dell'associazione del Mali, che è presente, il fratello Traoré, che è presidente dell'associazione per la solidarietà e la promozione della cultura del Mali di Torino. Chiamo il fratello Traoré a venire a fianco a me. E poi, come anche noi in Africa siamo democratici, abbiamo la sola rappresentante femminile, che è della Gambia, che si chiama Fatoumata, dell'associazione della Gambia. Sorella, vieni qua. Abbiamo le persone, un altro gruppo che passerà nel secondo turno, che abbiamo l'associazione, no, il rappresentante del Piemonte, del partito PASTEF, no? Ok. Che si chiama Toussaint, che penso che verrà qua e al momento lì avrò il tempo di presentarlo. Non voglio essere troppo lungo per poter monopolizzare il microfono, quindi dicevo, è un dibattito che vogliamo dare la parola alle persone originarie di questo paese per poter raccogliere il loro parere e saranno disponibili anche a prendere delle domande. Avremo ormai un'ora e mezza, quindi per adesso do 5 minuti a ogni una persona che farà l'intervento, 5 minuti, e poi sì che il tempo, avrete il tempo di replicare. Iniziamo dalla sorella Fatoumata della Gambia.
Buonasera a tutti, è un onore per essere qua. Io rappresento oggi l'associazione Gambiani a Torino. L'associazione l'abbiamo stabilito da 7 anni fa, quindi siamo ancora piccole, stiamo facendo le cose piano piano per capire tutto. Adesso parlerò poco sul Gambia, come siamo qua per parlare proprio del nostro paese. Gambia è un paese molto piccolo, si trova in Ovest Africa, la popolazione è solo 1.800.000 persone, però recentemente dal 2011 fino adesso tanti di nostri fratelli, soprattutto, sono scappati e venire in Europa per vari motivi, motivo soprattutto politico. Tanti di loro sono perseguiti perché sono giovani e vogliono avere voce nel governo che non gli permette a fare questa cosa. Si rende conto, uno finisce la scuola e vuole partecipare, come sviluppare il suo paese, non c'è la possibilità. Non c'è la possibilità in senso che ci sono solo unica governo che pretende di governare per 20 anni e noi giovani sì, vogliamo parlare di questa cosa, siamo tacciati praticamente, e i nostri genitori che capiscono bene, anche loro parlano. Io, per esempio, mio padre è stato messo in prigione e la sua giornale è stata chiusa 2 volte. Uno è stato bruciato perché voleva avere democrazia in Gambia. È difficile per averlo. E i diritti delle donne cioè, è quasi impossibile per dare diritti alle donne. Se uno vuole parlare di questo, è un problema. Le scuole ci sono, però non danno la qualità che chiede per essere istruiti bene nel tuo proprio paese. O anche se finisce a studiare, non hai la possibilità di prendere i posti che vuoi prendere o le cose che vuoi fare. Tante volte è stato dato ai uomini. Le ragazzine tante volte si sono forzate per essere sposate. Le persone che hanno l'opportunità per andare a scuola sono pochi. E sono pochi perché i nostri genitori hanno capito oppure hanno poco per dare per mandarci a scuola. Quindi, se tu vai fino al superiore e i tuoi genitori non hanno possibilità per andare oltre, sei costretto a essere mandato al matrimonio e cominciare a fare una famiglia all'età di 18 o a volte anche 16 anni. Quindi questo è un grande problema in Gambia, come penso in tutti gli altri paesi africani, è un grande problema. E quindi come noi qua siamo qua come associazione, cosa facciamo? Cerchiamo di risolvere, anche se siamo lontani, aiutare i nostri fratelli e sorelle che sono giù. Farli capire l'importanza di essere libera, di poter esprimere il tuo diritto, soprattutto che il governo accetta chi siamo. Siamo in questa fase. Grazie.
Ok, grazie sorella Fatimata, sono molto contento. Allora, noi, come ho detto, facciamo questo dibattito per poter cercare di spiegare le faccende nei vari paesi africani. prima di dare la parola ai paesi dove in questi ultimi tempi ci sono proprio dei problemi, dove sono successi tanti colpi di Stato, come il Mali, penso che siamo al terzo, no? O secondo? Quarto. Prima di questo abbiamo voluto preparare un po' il terreno, no? Perché di solito la gente, l'Europa, o non l'Europa, ma i dirigenti europei, perché la maggior parte della comunità europea non hanno la possibilità di seguire, di avere le informazioni dell'Africa, loro le prendono attraverso le loro media. E come sappiamo, i media mainstream formatano le informazioni, no? Quindi prima che arrivino da voi è già lavato. Io sono originario della Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è un dei paesi in teoria prospero. Però se vedete questi ultimi tempi a Lampedusa, senza esagerare, 80% di quelli che arrivano dicono che sono della Costa d'Avorio. Ha fatto infuriare il governo ivoriano la settimana scorsa. Il governo ivoriano ha mandato una delegazione della polizia per venire a Lampedusa perché loro dicono che non sono dei ivoriani. Cosa vuol dire? Che c'è questa finta democrazia che la gente dicono, fanno vedere agli occidentali per lavorare sulla piena politica, c'è l'invasione, ci sono quelle cose lì. Noi in Costa d'Avorio abbiamo la Costituzione che prevede, come la maggior parte dei paesi dell'Africa occidentale, perché le cose che creano i problemi sono quelle lì. Quando un presidente in Africa fa i suoi due mandati, cosa fa? Cambia la Costituzione. E quando cambia la Costituzione, come la maggior parte della popolazione non hanno i mezzi per difendere, lui cambia la Costituzione e si ripresenta di nuovo. Quindi prima di andare lontano, prima di spiegare la situazione attuale, do la parola al presidente del Codivo Libero Espressione, che è il presidente dell'associazione della Costa d'Avorio. Si vuole un po' andare in profondità su questo tema. Grazie. Okay.
Allora, buonasera a tutti. È come sempre un piacere per noi parlare dell'Africa, perché se guardiamo come vanno le cose, l'Africa è un continente importantissimo per il mondo intero, perché più del 90% delle ricchezze che usano il mondo provengono dall'Africa. Quindi per noi è importante spiegare ai cittadini, soprattutto ai cittadini italiani, ciò che succede non solo in Costa d'Avorio, ma in tutta l'Africa. Perché in Africa ci sono 54 paesi, però abbiamo più o meno gli stessi problemi. Ci sono problemi di democrazia, è vero, perché abbiamo ancora al potere tanti dittatori. Però i dittatori ci sono, perché dietro ci sono gli Stati Uniti e l'Europa. Perché a quei dittatori fa comodo all'Europa e all'America a sfruttare. Parlando del caso della Costa d'Avorio, è un paese di 322 chilometri quadrati, 322 mila chilometri quadrati, è un paese che ha tutte le ricchezze. Abbiamo il petrolio, abbiamo il gas, abbiamo il ferro, diamante, oro, cacao, caffè, abbiamo la banana, abbiamo quasi tutto. Però è un paese che non riesce a decollare per il semplice motivo che più di 80% della nostra economia è controllata dalla Francia. Cioè, quando noi, essendo il primo produttore al mondo, quando andiamo a vendere il nostro prodotto, cioè il cacao, il ricavo non torna al paese, torna nel tesoro francese. Quindi se abbiamo venduto per un miliardo rimangono nel tesoro francese. Poi spetta la Francia a darci quello che vuole. A volte lo danno sotto forma di prestito che paghiamo con interessi. Quindi controllando tutto questo, il paese è ovvio che non possa costruire gli ospedali, costruire le scuole. E i cittadini a volte per un mal di testa vai in ospedale, anche una compressa di aspirina non lo trovo. E tutte le grandi imprese francesi hanno il monopolio nell'acqua, nel controllo dell'acqua, la telefonia, abbiamo Orange che ha il monopolio, quindi internet in costa d'avorio costa carissimo. Qua magari con 10 euro al mese abbiamo un'offerta che ci permette di essere connesso per un mese, ma in costa d'avorio, anche se pagando 50 euro, neanche una settimana. Quindi tutto ciò che faranno i cittadini ivoriani, finché non riusciamo a togliersi dal piede della Francia, il paese non andrà mai avanti. Nel 2010 siamo andati all'elezione, i cittadini hanno votato un presidente, e questo qua, non facendo comodo alla Francia, hanno creato una guerra civile. Quindi dal 2010 al 2011 la Francia ha combattuto con i ribelli, hanno combattuto il potere, hanno arrestato il presidente eletto e l'hanno portato alla corte penale dell'Aia. E noi cittadini all'estero abbiamo organizzato manifestazione, conferenza, marcia per 10 anni, e alla fine la corte penale l'ha lasciato perché non avevano prove contro di lui. Quindi tutto ciò per dirvi che i paesi africani hanno moltissimi problemi, ma i problemi sono anche legati al progresso dell'Occidente. Quindi se noi come cittadini, che siano italiani o francesi o altre comunità, se non facciamo niente, Lampedusa sarà sempre piena. Sarà sempre piena. La Mediterranea sarà sempre piena di morti. E avremo tutti questi morti sulla nostra coscienza, perché non abbiamo fatto niente. Abbiamo girato praticamente le spalle. Quindi noi chiediamo stasera a tutti i cittadini del mondo, soprattutto ai cittadini italiani che ci hanno accolto, perché io sono più o meno 25 anni, più di 25 anni che vivo in Italia. Quindi se non facciamo niente, il peggio arriverà, perché oggi quando guardiamo come va il mondo abbiamo paura, soprattutto non per noi, ma per i giovani che arrivano. Cosa avranno? Cosa le lasceremo noi? Quindi è questa paura che fa sì che noi dobbiamo organizzarsi per combattere questa forma di dittatura mondiale che ti impongono alcuni paesi. Grazie.
Grazie Jean-Claude, presidente del Côte d'Ivoire Libre Expression. Ok, è arrivato il fratello del Niger. Bon, penso che avete avuto, diciamo, cosa posso dire, l'avangusto, no? Ora parliamo, diamo la parola a una delle persone, un paese che attualmente sono nella propria situazione. Passo la parola al fratello Traore dell'Associazione dei Maliani di Torino. Grazie.
Grazie, fratello Jerome. Grazie a tutti di essere presenti stasera. Io sono Nuhum Traore, vengo dal Mali. Sono in Italia da 2015. Sono il presidente dell'Associazione per la solidarietà e la promozione della cultura del Mali di Torino. Jigia la speranza. Come ha accennato Jerome, il Mali oggi si trova in una situazione molto critica, ma che è stato derivato da tanti aspetti che hanno toccato i miei predecessori. Il Mali si trova in Africa Ovest, è un paese che non ha sbocco al Mediterraneo. Siamo di grande di 1.241.200 chilometri quadrati, ciò che spiega l'ampiezza del paese. Siamo solo 22 milioni di abitanti, ciò che spiega anche la margine di manovra dello spazio che abbiamo a disposizione, senza parlare delle risorse naturali che abbiamo. Come hanno detto i predecessori, tutti i paesi africani detengono delle materie che sia superficiali ma che sia sotterranei, che basta per la loro sopravvivenza ma anche per il loro sviluppo, se non è l'ingerenza esterna. È chiaro che ciò che stiamo vivendo è una questione di geopolitica internazionale che comprende tutte le questioni con sé, a sapere la questione di civiltà, la questione economica ma anche politica. Civiltà come? Perché ci troviamo tra due civiltà, a sapere le due religioni grandi che sono il cristianesimo e l'Islam, quindi ciò ha influenza anche sulle nostre vite quotidiane. Poi ci troviamo anche a vivere il neocolonialismo dopo la tratta negriari. Siamo passati alla colonizzazione e dopo la colonizzazione attiva siamo alla colonizzazione passiva oggi. E il Mali, dalla sua indipendenza degli anni 60, stiamo combattendo questo neocolonialismo. Come ha detto, siamo al nostro quarto colpo di Stato, che non è senza motivo. Non è per piacere, sono delle colpi imposti alla popolazione del paese per non permettere ai governi di avere stabilità, e con quella stabilità possiamo pensare alla sicurezza alimentare, la sicurezza fisica, la scuola, ma allo sviluppo anche. Quindi avevamo ottato per il regime socialista quando abbiamo preso l'indipendenza insieme ai nostri fratelli senegalesi negli anni 60 al mese giugno, e dopo tre mesi, sempre perché abbiamo storicamente un legame da millenni, ma rispetto sempre ai germini del neocolonialismo, siamo stati spinti a separarci dopo tre mesi della federazione, e noi abbiamo preso il nome del Mali, che indica l'impero del Mali, l'impero Mandenga. Quindi quel regime socialista ha vissuto 8 anni. Avevamo creato la nostra moneta, avevamo creato l'esercito, che non è alleato, che era un esercito sempre a sostegno dei paesi non alleati dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sapere la Russia, la Cina, i paesi dell'America del Sud. Quindi 8 anni dopo abbiamo conosciuto la nostra prima colpo di Stato, e dopo 7 anni di regno di quel regime militare ci hanno fatto uscire dalla moneta maliana e tornato dalla moneta coloniale, che è ciò che consumiamo fin oggi, che ci impedisce di andare avanti oltre le questioni di conflitti creati. Perché noi, come la questione del Mali che è internazionale, è la questione della ribellione, la ribellione del nord, a sapere come Bassione, Kidal con i Tuareg. Quindi è una cosa creata per apposto, per sempre ricattare il governo centrale quando non vuole accettare le dicta dei colonizzatori, principalmente la Francia. Quindi sollevano quella ribellione per impedire il governo di andare avanti con lo sviluppo. E da 2012 a oggi quella ribellione è scatenato, ma che ha incontrato in corso del cammino un altro fattore di cui non si aspettavano, chiamano jihadismo, terrorismo. Sono due nominativi che hanno tutti i loro obiettivi per impedire il bando sahelio-sahariana di avere la pace, e con la scusa di impedire anche i migranti di arrivare in Europa. Quindi andiamo a anticipare il male da lontano. Quindi ciò ci ha fatto conoscere delle missioni, a sapere 2012, dopo il colpo di Stato, il terzo, il Mali, con il sostegno della Francia, in compagnia dei gruppi ribelli, hanno attaccato le posizioni dell'esercito, che ci hanno fatto perdere 2/3 del territorio. Quindi il regime a quel momento era costretto a chiedere sostegno alla Francia di venire in aiuto per spingere quei gruppi per non arrivare al capitale. Quindi lì ci hanno obbligato, avevamo chiesto sostegno superficiale, aereo, sapere la forza dei aerei, non dei militari a terra. Ma la Francia, sempre nella sua logica, ci ha obbligato a cambiare la formula della lettera, di chiedere il sostegno con tutti gli effetti della Francia. E in questa lettera, anche quando i militari francesi commettono dei crimini, non sono i francesi che lo rispondono, è la parte maliana che risponde ai danni, non ai francesi. E questo ha fragilizzato il regime, non poteva anche comprare delle armi, già che ha chiesto sostegno della Francia, che ha delle armi, quindi paradossalmente. Quindi ciò ha indebolito l'esercito del Mali, finché abbiamo perso tutte 80% del territorio. E 2018, 19, 20, 21 è cominciato un sollievo della popolazione per chiedere, ma abbiamo sul nostro territorio 18.000 militari poliziotti, ancora la situazione si deteriora, non c'è miglioramento, è impossibile. Quindi abbiamo chiesto spiegazione alle missioni. Quindi c'era missione Barkhane, che era una missione per mantenere la situazione, ma non per finire con la situazione, al nome della Francia, che loro cercano i capi dei gruppi armati, come non si sa. Poi hanno chiesto la missione delle Nazioni Unite per la stabilità del Mali. La stabilità in una zona dove non c'è la sicurezza, come si può? Impossibile. Quindi lì abbiamo chiesto il cambiamento della questione dei nostri rapporti internazionali, e lì abbiamo chiesto la cessione della missione, che abbiamo ottenuto. E dalla fine dell'anno tutta la missione delle Nazioni Unite devono uscire dal Mali, e i militari maliani e le autorità del Mali più la popolazione decideranno su 3 punti fondamentali, a sapere: l'integrità territoriale del Mali si decide dai maliani, la sovranità del Mali non si discute, poi la scelta della cooperazione del Mali non viene imposto da nessuno. E una lezione a tirare lì, in questa scelta: non abbiamo niente con nessun popolo. Sappiamo che tutti i regimi dei paesi mondiali, tutti i paesi cerchino di migliorare la vita dei loro popoli. Ma noi sappiamo che non sono tutti i popoli da fare amalgamo, che sono i popoli che sono tutti dietro i loro dirigenti, non faremo quello, quell'amalgamo. Pensiamo che il mondo sarà migliore quando riflettiamo insieme, diamo le mani per andare avanti insieme, ma non pensare che devo sfruttare l'altro per andare avanti, non durerà. Grazie.